Dario Fumolo, 22.542, schiavo di Hitler, un friulano nei KZ nazisti. Sesta traccia. La crisi. Anche tirar di Lima sul pezzo da portare a misura quella mattina mi risultava particolarmente penoso. Pregando Sergio di segnalare l'arrivo della SS di ispezione, mi abbassai i pantaloni per pulire con uno straccio l'ultimo dei tre buboni che non si era del tutto rimarginato. Avevo appena finito l'operazione quando all'improvviso sentii la necessità di espettorare. Mi girai verso la parete della galleria e sputai in terra. Sergio mi vide barcollare e corse a sostenermi. Prese uno sgabello e mi fece sedere. Era un grave rischio. Farsi trovare seduti senza una necessità imposta dal lavoro comportava una punizione corporale. Dopo pochi attimi mi riebbi e, dato un'occhiata in giro, ripresi il posto alla morsa. «Sergio, sono spacciato, hai visto? Ho sputato sangue», dissi. «Ma va», mi rincuorò, «si sarà rotto una venuzza». «No, no, non mi sbaglio», ribattei, ne avevo piena la bocca. «Ho paura. Se mi viene un altro colpo di tosse, inghiotto. Ora capisco perché da tempo la febbre. Sergio, sono spacciato!» «Stai calmo», supplicò l'amico. «Tieni duro e domani mattina vai all'infermeria. Ti cureranno. Dicono che sulla collina c'è l'ospedale del campo. Vedrai che ti ricoverano». «Sergio, non essere ingenuo», risposi tristemente. «Siamo caduti in una catena di smontaggio della vita. I cadaveri che vediamo ogni giorno lo dimostrano, è quello che loro vogliono. Come puoi sperare di essere curato se siamo qui per lavorare e morire?» L'argomentazione era troppo logica e Sergio, non sapendo come ribattere, concluse: «Ora lavoriamo, che altrimenti qui finisce male. Domani vai all'infermeria e vedrai che qualche cosa di buono succede. E poi non è detto che il sangue venga dai polmoni. Potrebbe essere una cosa meno grave. Continuerò la colletta della margarina, ti farà bene e in breve starai meglio. La guerra deve pur finire». «Ti ringrazio», risposi, «ma temo che non ce ne sarà bisogno. Vorrei averti con me domattina. Sarò solo, in una situazione nuova e nella peggiore delle condizioni, con gente che non ci conosce e non ci capisce». Il resto delle ore trascorsero in un pesante silenzio. Sergio, impegnato nel suo lavoro, non sapeva cosa aggiungere. Io, che davo di Lima, immerso in tetri pensieri. Alla pausa di mezz'ora ci fu la distribuzione del mestolo di surrogato di caffè, che aveva l'unico merito di essere caldo. Mentre lo sorseggiavo, mi rivolsi di nuovo a Sergio, ma di fatto monologando, dissi:
«Le prove che abbiamo superato sono state molte e così terribili da richiedere doti non comuni di adattamento a condizioni subumane. Chi non le possedeva è già morto, ma ci voleva anche un fisico eccezionale, perché qui la volontà, l'intelligenza, la furbizia non bastano. Sotto questo profilo io sto franando, sento aria di morte spirare attorno, anche se lo spirito è ancora saldo. Lotterò ancora». Soggiunsi: «Alla fine del turno ognuno andrà col suo comando per l'ultima fatica del trasporto della pietra al campo. Non avremo tempo per il commiato. Facciamolo ora, è meglio. Sappi che la tua amicizia ha rappresentato per me un'ancora di salvezza. Di ciò ti ringrazio e serberò finché vivo un caro ricordo. Spero di rivederti ancora e comunque sono certo che ce la farai a tornare in Italia. È importante che qualcuno ritorni per raccontare. Domani all'appello dirò al capo che sto male. Chissà com'è un'infermeria qui. Sarà solo per caso che è situata vicino al crematorio. Penso proprio che valga la pena di andare a darci un'occhiata. Addio Sergio, ora riprendiamo il lavoro, i nostri padroni sono già di ritorno». «Arrivederci, caro amico, buona fortuna», rispose Sergio, chinandosi sul lavoro per nascondere la sua commozione. «Vai, vai», gridò Willy, «vai a farti spiegare perché sputi sangue.
accompagnò le parole con uno spintone che mi spedì fuori dalla fila. Non vi feci caso. Conoscevo ormai le reazioni del triangolo verde e poi avevo ben altro per la testa quel giorno. La febbre era salita e da quando in galleria sul lavoro si era manifestata la crisi, nuovi timori si erano aggiunti ai tanti di normale amministrazione. Dovevo andare a Rivière. Nota dell'autore. Rivière, infermeria, ripresa del racconto. Non c'era scampo. Vi andavo con estrema diffidenza. Lasciavo sì un mondo fatto di fame e di violenza, di regole precise e crudeli da interpretare e rispettare pena la vita, al cui interno, conoscendone i meccanismi, ognuno coltivava però qualcosa di intimo per mantenere accesa l'esile fiammella della propria personalità, la speranza e l'amicizia, per esempio. Ora questi sentimenti si andavano offuscando. La speranza a causa del male fisico incombente, l'amicizia per la separazione da Sergio, il partigiano coraggioso e generoso, che nel tentativo di bloccare la mia debilitazione si era penalizzato di una parte della minuscola porzione giornaliera di margarina, trascinando col suo esempio altri due italiani a fare la stessa cosa. Tutti ad ora sapevano che esisteva il Rivière, ma pochi ne conoscevano le funzioni. Che assistenza, che cure ci si poteva attendere? Il campo era una camera a gas a rallentatore. Gli individui venivano spremuti come limoni e poi gettati via. In questo contesto, a cosa serviva il Rivière? Era un luogo dove attendere la morte o un luogo dove da essa ci si poteva salvare? Con questi pensieri abbandonai la piazza dell'appello, ormai quasi deserta, e passai davanti al bordello, sbirciando attraverso le finestre semiaperte. Il sesso era cosa dimenticata. Preso nel vortice di una vita sconosciuta, piena di ostacoli e pericoli, complice anche la fame, ormai inseparabile nemica, avevo perduto ogni desiderio sessuale e non sapevo se col desiderio avevo perduto anche la capacità. Ero ridotto ormai ad una condizione subumana di schiavitù, come quelle povere ragazze custodite nella baracca e violentate. Argomento questo vergognoso su cui si è scritto e parlato molto poco. Seguendo per un tratto la strada in lieve salita, svoltai a sinistra, dando una triste occhiata al blocco numero 8, che per tante settimane mi aveva ospitato. Girai a destra, dove le baracche partivano col numero 15. Nella successiva, un russo mi chiamò con voce rotta. «Tovarish, ti prego, allentami l'acci, non reggo più, sono qui per un pezzo di pane che non ho rubato io». Era giovane, non alto, e nonostante tutto conservava ancora l'aspetto di robustezza che lo doveva aver distinto in passato. Non riusciva più a tenere la testa in posizione eretta, malgrado il collo taurino, dalle vene ingrossate e i muscoli tesi, il volto paonazzo, con le braccia costrette all'infuori, i polsi legati stretti al corrimano della bassa balaustra, era obbligato in posizione china. Se si fosse inginocchiato, avrebbe slogato i polsi. Crudele e sommaria giustizia amministrata fra russi. «Non posso», risposi. «Se mi vedono, faccio la tua fine. Resisti, forse tra poco ti libereranno». Proseguendo il cammino, percorsi ancora un centinaio di metri e giunsi all'infermeria. All'esterno della baracca, tre cadaveri erano stesi su altrettante panchine, mentre tutti intorno sulla neve giacevano scompostamente altri morti, nudi e orribilmente magri, gettati lì come immondizia nella pattumiera. La porta era semiaperta. Dava su un ampio stanzone, occupato per buona parte dagli ammalati che spogli attendevano il turno di visita. Entrato mi tolsi gli zoccoli e per occultarli vi posai sopra lo zaino e i miei poveri indumenti. Così, nudo e tremante, mi disposi all'attesa. Era il 13 dicembre. Dalla porta entrava folate un vento gelido che rendeva l'attesa insopportabile. Forti colpi di tosse crepitavano insistenti e le costole ben visibili di chi mi era accanto parevano spezzarsi nel gioco convulso delle improvvise e ripetute espansioni e contrazioni. Alcuni erano seduti a terra, molti addirittura distesi, una schiera di esseri umani dalle condizioni più disparate e disperate. Vero campionario della cura Lager, un ammasso di tisici, pustolosi, edematosi, dissenterici. A testa china o reclinata di lato, la bocca tirata o aperta in una smorfia di dolore, immobili, silenziosi, attendevano. Solo gli occhi enormi, prominenti dalle occhiaie profonde, rompevano quella immobilità, guatando a cogliere ogni segnale. L'atmosfera era da giudizio universale, coi cattivi che finivano fuori stesi sulla neve e i buoni altrove, in luogo sconosciuto ma desiderato. La passività esteriore nascondeva il tumulto dei sentimenti, al punto che di quell'esperienza poi non avrei ricordato quasi nulla. Mi ritrovai un'ora dopo lungo un sentiero innevato ancora nudo, col numero di matricola segnato a matita copiativa sulla coscia destra, con ai piedi un paio di zoccoli aperti e una piccola coperta apposta a protezione della testa rapata che arrivava a malapena all'ombelico. Gavetta e cucchiaio in mano. Eppure non era stata una prova facile. Con un medico francese pignolo, che al mio torace aveva dedicato l'attenzione che uno scassinatore pone ai lievi segnali delle serrature di una cassaforte. Poi l'esame radioscopico, la misurazione della temperatura e infine la sentenza. Va bien, hôpital. Nota dell'autore. Va bien, hôpital. Va bene, ospedale. Ripresa del racconto. Era seguita una doccia quasi fredda e la consegna degli indumenti. Il sentiero saliva verso la collina dove erano collocate le baracche che fungevano da ospedale. La neve ai lati era alta, il fondo ghiacciato. La salita si rivelò ben presto un vero calvario, perché ad ogni passo gli zoccoli, scivolando all'indietro, mi provocavano rovinose cadute. Le mani, impegnate a trattenere la coperta, la gavetta e il cucchiaio, non servivano né all'equilibrio né alla presa, sicché le difficoltà si rivelavano ad ogni passo sempre più proibitive. Ma in questa fatica non ero solo. Altre ombre, come me coperte da uno straccio, mi incrociavano di tanto in tanto. Il riverbero della neve, il cielo plumbeo, il totale silenzio contribuivano a rendere irreale la scena. Lo sfinimento e la febbre facevano il resto. Così, immerso in quella allucinante atmosfera, non mi stupivo di quegli esseri nudi che percorrevano altri sentieri, con facce che non erano quelle degli umani d'un tempo. Come me, ogni tanto scivolavano per poi rialzarsi a fatica e riprendere il cammino. Questa, pensai nel delirio, è la punizione che sta all'interno dell'espiazione. Bisogna scontarla e superarla per meritare la vita che il Dio crudele che qui comanda tiene in pugno. Così, sempre più insensibile al freddo, al dolore delle ferite, al rumore dei denti che battevano senza sosta, persa anche la cognizione del tempo e del luogo, continuai a salire e cadere, cadere e salire, fino a quando intravidi la meta. Come chi si risveglia da un orribile sogno, e con immenso sollievo riscopre il piacere del suo stato reale, superati gli ultimi metri giunsi alla baracca. Spalancai la porta e di botto mi trovai immerso in una specie di tiepido, bene augurante, allettante, accogliente paradiso. Questa almeno fu la mia prima impressione. Al Krankenhaus. Lasciati alle spalle il freddo, la neve, il sentiero ghiacciato, mi fermai ansimante all'ingresso dello stanzone. Lasciai cadere la minuscola coperta e rimasi lì, malfermo sulle gambe, nudo, depilato, rapato, stringendo tra le mani cucchiaio e gavetta, unici miei beni. Nel silenzio del luogo si udiva solo il rumore dei denti che battevano con una vibrazione convulsa, alternata a brevi pause. ma della mia apparizione e tantomeno delle mie condizioni nessuno dei tanti individui stipati nei letti vi fece caso. Soltanto un tale, che doveva essere l'infermiere, mi si fece incontro. Mi squadrò ben bene come a valutare il mio stato. Poi controllò il numero di matricola segnato sulla coscia destra, riscontrandola su un foglio che teneva in mano. Raccattò coperte e zoccoli e infine esplose in una risata esclamando: «Italiano, fascista, hai il motore che perde colpi, eh? Qui te lo aggiustiamo!» Con un cenno mi invitò a seguirlo lungo una corsia tra i letti a castello. «Potrai sistemarti con quell'italiano», e indicò un giaciglio, ma ormai agli sgoccioli, meglio lasciarlo solo. Poco oltre ordinò: «Sali, mettiti su questo francese, dovresti intendermi, anche se lui non parla mai. Però chissà che con un fascista vicino non gli venga voglia di chiedere perché sei capitato ad ora». Altra grossa risata, e l'infermiere si allontanò sciorinando incomprensibili improperi. Salito con estrema fatica al posto indicatomi, posai su una mensola gavetta e cucchiaio, dando un'occhiata al francese. Lo spinsi un po' di lato e mi allungai con enorme sollievo accanto a lui, tirandomi addosso un lembo del lenzuolo della coperta. Il violento tremito provocato dal freddo patito, ora mitigato dal tepore del giaciglio, lentamente scomparve. Una piacevole, deliziosa sensazione di calore mi pervase, al punto da farmi credere non tanto di tornare alla vita, ma di essere veramente giunto in paradiso. In pochi minuti il rilassamento fu totale, le palpebre si chiusero e ormai ignaro della situazione piombai nel più lungo e pesante dei sonni. Baracca d'ospedale in un KZ-25, nota dell'autore. KZ, Concentrationszentrum, centro di concentramento, ripresa del racconto. Una delle incomprensibili manie organizzative dei nazisti. Contraddittoria e demenziale. Si crea un lager dove lo sfruttamento dell'uomo a mezzo del lavoro forzato si unisce ad un mostruoso meccanismo fatto principalmente di fame, ma anche di distruzione della personalità a mezzo dell'umiliazione, della disciplina, della crudeltà, della paura. Il tutto deve condurre a morte certa nell'arco di alcuni mesi, salvo che la vittima, in possesso di alcune qualità e della lingua tedesca, non solleciti e ottenga un particolare incarico che in alcuni casi può non implicare la sua totale degenerazione. Ebbene, dopo aver creato le condizioni che permettono lo sfruttamento di forza lavoro con la costruzione e soppressione rapida dell'individuo, in un ciclo senza fine, i nazisti mettono in essere un ospedale. A cosa può servire quando il prodotto finale della gestione dei campi è la morte? Un modo per rassicurare le vittime? Dare parvenza di umanità ad un meccanismo scientificamente spietato? Mancando di una spiegazione logica, occorrerebbe metter mano a un trattato di psichiatria. Ma essendo totalmente digiuno di una tale materia, converrà tornare alla vicenda. Svegliatomi dopo un lunghissimo sonno, guardai attorno per meglio capire dove ero finito. La febbre era diminuita. Il delirio che mi aveva colto lungo il sentiero aveva lasciato il posto ad una mente più lucida, in grado di osservare e ragionare. Lo stanzone, che a prima vista appariva accogliente anche per una stufa che manteneva una temperatura accettabile, a distanza di poche ore si rivelava in tutta la sua cruda realtà. La prima impressione era stata favorevole per il pavimento che appariva pulito, coi letti in legno dipinti di chiaro e disposti in buon ordine, ma questa prima impressione cessava non appena l'ammalato vi prendeva posto. Egli doveva dividere il poco spazio con un altro degente, di modo che poteva accadere che un individuo in via di guarigione fosse costretto a giacere con un nuovo arrivato febbricitante, subendo anche un suo bagno di sudore. Non di rado uno dei due moriva. Se ciò accadeva di notte, il compagno di letto rimaneva a contatto con le sue fredda membra fino al mattino, connubio lugubre e a dir poco deprimente. Il pagliericcio, riempito con sottili truccioli di legno, era ricoperto da un lenzuolo che da lungo tempo non cambiato aveva assunto una tinta scura, macchiato qua e là di chiazze di sangue
e di altre dall'origine indefinibile.
Il primo contatto in condizioni normali avrebbe provocato ribrezzo, anche per l'odore che esalava. La certezza che altri per lungo tempo vi erano stati stesi, che molti vi erano morti, che le varie chiazze erano in genere le impronte di altrettante piaghe, avrebbe provocato il vomito. Ma le condizioni dei nuovi venuti erano normalmente tali da non provocare loro nessuna di queste reazioni. Il giaciglio si rivelava in breve una vera mola smeriglio, provocatrice di piaghe da decubito. A completare l'opera di sporcizia concorreva anche il fatto che gli ammalati, arrivando nudi, non possedevano alcunché per l'igiene personale, sicché tutto veniva pulito e asciugato col lenzuolo alla coperta. In questa condizione una lunga permanenza era insopportabile, ma il caso non era previsto: o l'ammalato moriva o al primo cenno di miglioramento veniva dimesso. Mentre continuavo ad osservare l'ambiente che mi ospitava, il silenzio della stanza era rotto solo dal gemito dei più gravi e dal parlottare degli altri. L'infermiere era cecoslovacco e si chiamava Janek. Si rifece vivo per farmi trangugiare un liquido incolore. Lo versava da una bottiglia in un bicchierino, per poi scaraventarlo nella bocca spalancata dei pazienti. Affermava che così facendo evitava ogni contatto e quindi ogni contagio. Così fece anche con me, con la variante di far colare una parte del liquido sul viso. Ridacchiando per lo scherzo e graziandomi per una volta dell'epiteto di fascista, questo personaggio mi parve meno cattivo di quanto volesse far vedere. I giorni seguenti, pur non tralasciando di darmi del fascista, mostrò qualche benevola attenzione, abbondando persino nella zuppa, che ormai consumavo a fatica, colpito da anoressia. Per di più era successo che il francese, alla prima distribuzione, vedendomi munito di un così prezioso arnese come era un cucchiaio, non gli parve vero di poter mangiare in maniera civile, chiedendomelo in prestito. Avendo avuto modo di osservarlo meglio, di lui mi aveva colpito la bocca, provocandomi ribrezzo. Aveva le labbra gonfie, coperte di croste che all'aprirsi si spaccavano sanguinando. Non seppi negarglielo, ma nel vedere il mio prezioso oggetto entrare in quella bocca mostruosa, si andò spegnendo anche il poco appetito rimastomi. L'italiano morente, lo seppi da Janek, che lo chiamava Badoglio, apparteneva al gruppo dei militari internati in Germania, che per triste e inspiegabile sorte era stato destinato al KZ Dora Mittelbau. Era affetto da polmonite, che in pochi giorni aveva demolito ogni residua resistenza. Giaceva in un letto posto in basso, il viso incavato, le occhiaie segnate, la pelle cerea, la fronte imperlata di sudore, il respiro sibilante. Così lo vidi quando, sceso dal mio letto, mi accostai a lui per il desiderio di vederlo meglio. Mi sedetti accanto, afferrandogli una mano che annaspava nell'aria. La strinsi forte e, chinandomi pietosamente verso il suo volto disfatto, chiesi: «Di dove sei? Come ti chiami?» Aprì lentamente gli occhi. Parve capire. Le labbra si mossero. Ne uscì un'invocazione: «Mamma! Mamma!» Mi rigidii. Strinsi le mascelle. Il mio volto assunse un aspetto severo, incattivito. Non potevo lasciarmi andare alla commozione. Non dovevo. Avevo già visto ragazzi come me, poco più che ventenni, perdere la grinta, uscire dall'animalità, cedendo alla fragilità che accompagna i sentimenti umani, per poi piangere e, come questo militare, invocare la madre, implorare aiuto, inconsapevoli che su quella strada a prenderli per mano non poteva che essere la morte. Ne ho già fatto cenno, erano i musulmani. Gli asciugai la fronte con il lenzuolo, gli rassettai la coperta, raccogliendovi sopra le braccia ancora annaspanti. Lo guardai a lungo, come per un silenzioso saluto, riguadagnando il mio giaciglio. Scendeva la notte, ed era la notte di Natale del 1944. Mentre altrove nel mondo la gente si accingeva al rito della natività, Qui, nel KZ Dora, un soldato italiano moriva. Quando era partito militare, la mamma, col cuore gonfio di tristezza e di presagi non lieti, sicuramente lo aveva baciato sussurrando: «Stai attento, figlio mio, la guerra è brutta, piena di insidie, stai attento». E lui, col fare scanzonato dei 20 anni, certamente aveva risposto: «Mamma, non sono mica un fesso, certo che starò attento, stai tranquilla». E ormai l'alba, è Natale. Fuori dalla porta della baracca sono allineati 4 cadaveri in attesa del crematorio. Uno di essi è il militare italiano. Il numero di matricola sulla coscia è cancellato da giorni. Giace a terra senza nome, né numero. Un cadavere soltanto e fra poco fumo e cenere. Quanto ha invocato la madre quella notte prima di morire, ma nel cielo di Dora nessuna cometa è apparsa. Nessuna madre ha potuto mettersi in cammino alla ricerca del figlio morente. Il Natale trascorse serenamente. Ispirandomi alle cose buone che sottintende, anch'io feci qualcosa di utile, convincendo Janek a regalare il cucchiaio dell'italiano morto alla vigilia al mio compagno di letto, liberandomi così anche dall'incubo che mi assaliva ogni sua richiesta di prestito. Qualcuno aveva introdotto dei rami di abete e accennato sottovoce a canti natalizi, creando un'atmosfera inconsueta, leggermente mistica. Questo mi aiutò, almeno per un giorno, a scacciare le gravi preoccupazioni che la mia situazione aveva ridestato. Mi ero reso conto comunque che i bicchierini, che 2 volte al giorno Janek mi scaraventava in bocca, non potevano guarirmi. Mi aveva detto che si trattava di calcio liquido. Non ero al corrente di cosa si potesse fare di più, ma comunque ero convinto che il riposo totale che mi era concesso sicuramente giovava. Ogni giorno risuonava l'ordine: fare silenzio per la visita. Non sapevo se Janek pronunciasse correttamente l'ordine in lingua tedesca, ma fatto sta che tutti zittivano perché contemporaneamente entrava il medico. Era francese anche lui, e francesi furono i medici che conobbi in seguito. Una fortuna, perché in qualche modo, bene o male, riuscivo a farmi comprendere. La visita era alquanto superficiale, salvo la prima, quando mi aveva auscultato il torace con lo stetoscopio, battuto con le nocche, fatto respirare a fondo e tossire. Mi aveva anche osservato la striscia rossastra che da sotto l'ascella arrivava al polso e i buboni in fase di guarigione, concludendo con un «va bien». Nel complesso dedussi che i medici facevano quanto era nelle loro possibilità. Guardie SS non se ne vedevano, come non si vedevano i capos. Janek si comportava da persona normale, dal carattere estroverso, svolgendo il suo compito correttamente, convinto che, andando così le cose, sarebbe riuscito a vedere la fine di questa delirante organizzazione sanitaria. Però le notizie che in quei giorni trapelavano, ovviamente di provenienza tedesca, non erano le migliori per rialzare il morale di gente come noi, che misurava le capacità di sopravvivenza con la velocità delle divisioni alleate. Correva voce che i tedeschi avevano sferrato una poderosa controffensiva nelle Ardenne, ottenendo notevoli successi. Passò qualche giorno lento e monotono. La tristezza e le preoccupazioni mi schiacciavano. L'unico italiano era morto. Rimanevo immobile, guardando fuori il lento cadere di radi fiocchi di neve, mentre la mente correva ai miei cari, agli amici, a Mario, a Sergio, alle cose lasciate. Tutto ciò che mi attorniava pareva beffarsi dei miei sentimentalismi. L'uomo morente che da tempo gemeva, il parlottare incomprensibile di alcuni, il silenzio di altri, il freddo della stanza che la stufa non riusciva che a mitigare, il biancore oltre la finestra. Tutto contribuiva a dirmi quanto lontano fossi dei radi momenti di felici divagazioni, dove osavo pensare a improbabili ritorni e altrettanto improbabili festeggiamenti. Nonostante tutto, una nota positiva si faceva strada. La febbre lentamente diminuiva, sentivo migliorare la condizione fisica.
Scendevo dal castello con più energia
e cominciavo a ingoiare la zuppa e masticare il pane senza l'opprimente senso di nausea. In seguito, sfebbrato, osservai con più attenzione i compagni di mala sorte. Febbricitante, mi era parso di essere in condizioni peggiori degli altri pazienti, mentre ora, osservandoli, notavo che ben pochi erano in condizioni buone quanto le mie. Salvo alcune eccezioni, ora notavo corpi ossuti, facce macilente, arti scheletrici, sguardi spenti.